Le trattative tra Stati Uniti ed Iran, si lavora ad un accordo per sbloccare lo stretto di Hormuz. Lo confermano diverse fonti. Teheran non ha ancora risposto però alla proposta di pace in 14 punti della Casa Bianca. Per Trump l'intesa è vicina, ma per il regime iraniano ci sono ancora clausole inaccettabili. Marco Rubio è in Vaticano, prima l'incontro con il cardinale Parolin, poi con Papa Leone. Il segretario di Stato americano tenterà di ricucire i rapporti dopo gli attacchi di Trump. Oggi lo sciopero della scuola contro la riforma degli istituti tecnici del ministro Valditara. Studenti, docenti e sindacati in corteo in decine di città. Amministrative in Gran Bretagna, per il governo laburista è un test cruciale, si preannuncia una sonora sconfitta. Il premier Starmer rischia il posto dopo che il caso Epstein ha travolto anche l'ex ambasciatore britannico Mandelson. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. In apertura alle trattative di pace tra Stati Uniti ed Iran, più fonti diplomatiche confermano che nelle ultime ore sono in corso scambi diplomatici per arrivare ad una graduale apertura dello stretto di Hormuz. A riportare la notizia sono diversi media arabi, secondo i quali si attendono notizie a breve sulle navi bloccate nel canale. C'è attesa anche per la risposta iraniana alla proposta statunitense in 14 punti. L'intesa con Teheran è vicina, ha detto Donald Trump, che vuole assolutamente chiudere la trattativa prima del suo viaggio in Cina, previsto tra una settimana. Il regime iraniano finora continua però a definire inaccettabili alcune delle richieste statunitensi. Il nodo resta il tema dell'arricchimento nucleare. Trump potrebbe essere costretto ad accettare un accordo simile a quello sottoscritto da Obama ormai 11 anni fa, come spiega anche l'analista geopolitico Nima Baeli.
È verosimile che le due parti stiano cercando di negoziare un'intesa per poter poi sedersi a un tavolo. I punti sono interessanti: il blocco dell'arricchimento all'uranio, anche quello inferiore al 4%, sul testo che era stato riferito da Axios, lo dà a 12 anni, un termine temporale che verosimilmente Teheran non accetterà. A suo tempo, con l'accordo col JCPOA, siglato nel 2015 con Obama, si era permesso l'arricchimento al 3,76, mentre si era bloccato l'arricchimento a livelli superiori. Il processo per arrivare alla costruzione di un ordigno va dal 60 al 3,76, tu non faresti null'altro che produrre combustibile per le centrali nucleari. Tuttavia, questo accordo, qualora si permettesse a Teheran di arricchire al 3,76%, non sarebbe nient'altro che la brutta copia di quell'accordo che nel 2015 Teheran ha siglato con Obama. Qualche forma di differenza rispetto all'accordo del 2015, Trump dovrà portarla a casa. Dall'altra parte però, qualora non si toccasse la questione dei missili, qualora appunto le sanzioni venissero revocate e i fondi fossero scongelati e in qualche forma si negoziasse uno status differente dello stretto di Hormuz rispetto a quello che era tre mesi fa, ciò potrebbe in qualche forma rendere questo accordo accettabile anche da parte di Teheran.
E la situazione nel Golfo Persico resta incerta anche in considerazione dei tanti annunci di tregua vicina che finora non si sono mai concretizzati. La Francia intanto ha posizionato nella regione la portaerei Charles de Gaulle. Con quali obiettivi? Sentiamo il servizio da Parigi.
Se il cessate il fuoco tiene, grosso modo, al di là di sporadiche e specifiche eccezioni, se i negoziati, secondo fonti diverse ma concordanti, progrediscono in modo significativo, se il consenso e la volontà internazionali su una fine imminente del conflitto e su un accordo possibile si intensificano da Pechino a Washington e magari pure da Mosca a Teheran, allora le condizioni politico-diplomatiche indicate da Emmanuel Macron per l'ingaggio di una forza navale internazionale di securizzazione del traffico commerciale nello stretto di Hormuz, magari magari sotto egida e mandato dell'ONU, sono riunite e la Francia è pronta ad assumerne l'organizzazione e perché no la direzione, grazie al suo gruppo navale attorno alla porta aerea nucleare Charles de Gaulle, che per l'appunto ieri ha lasciato il Mediterraneo orientale, attraversato il canale di Suez e in questo momento nel Mar Rosso fa rotta verso le acque del Golfo Persico. Ufficialmente, secondo le parole del ministro degli esteri francese Barrot, per, cito, rendere più credibile la nostra postura difensiva. La Francia in effetti, oltre a preposizionarsi per un'eventuale missione internazionale di pattugliamento dello stretto di Hormuz, con l'annuncio dell'arrivo della Charles de Gaulle invia anche un messaggio concreto e massiccio, 40.000 tonnellate di diplomazia, a sostegno dei suoi alleati nella regione come il Kuwait e soprattutto gli Emirati Arabi, bersaglio prioritario degli attacchi iraniani che potrebbero contribuire in futuro all'alleanza internazionale per la sicurizzazione dello stretto. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Israele continua a colpire il Libano. Da questa mattina si sono registrati nuovi attacchi sul sud del paese, ci sono vittime, nabatie. Nella tarda serata di ieri l'aviazione è tornata a bombardare anche Beirut, è stato il primo attacco alla città dall'entrata in vigore della tregua il 17 aprile. L'esercito israeliano continua a violare anche il cessate il fuoco a Gaza, almeno 6 le vittime nel nord e nel centro della striscia. Un nuovo rapporto di Medici Senza Frontiere intanto accusa Israele di aver provocato la malnutrizione a Gaza e denuncia le devastanti conseguenze di questa situazione su donne incinte e neonati. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è in Vaticano, prima l'incontro con il cardinale Parolin, poi con Papa Leone. Il responsabile della politica estera statunitense proverà a ricucire i rapporti dopo i duri attacchi di Trump a Prevost. Domani Rubio vedrà anche Giorgia Meloni. Sui rapporti tra amministrazione Trump e Vaticano ascoltiamo il nostro collaboratore Alfredo Somoza.
Trump è un grosso fastidio per la popolarità che sta avendo Prevost negli Stati Uniti, in buona parte grazie a lui stesso, cioè quanto più l'attacca più lo rende popolare e conosciuto negli Stati Uniti, ma lui non riesce a gestire la differenza che c'è tra le chiese evangeliche con le quali è abituato ad avere degli scambi politici, li abbiamo visto tutti pregando nella Casa Bianca recentemente. Questo Papa sono le cose che avrebbe detto qualsiasi Papa, il punto è che Trump non riesce a capire la differenza tra un capo religioso e un leader politico e quindi tenta di usare quanto Prevost le stesse armi che usa contro i leader politici, cioè gli insulti e le fake news, senza capire che non soltanto si fa male lui stesso perché il voto dei cattolici comincia a essere sempre più, diciamo, difficoltoso per lui. Rubio continua a recitare quel ruolo di poliziotto buono che ha in questa commedia. Lui è un cattolico di tradizione, di famiglia cubana. Questa visita la preparava da tempo, ma sono abbastanza convinto che il principale argomento di questa visita, che più che con il Papa e con Pietro Parolin, riguarda Cuba, che è il tema sul quale Rubio è preoccupato. Le butade che abbiamo visto, sentito, ascoltato da Donald Trump in questi mesi non aiutano quel negoziato in corso che sappiamo che pubblico l'hanno riconosciuto gli stessi cubani, che c'è tra il Dipartimento di Stato, quindi tra l'agente di Marco Rubio e alcune persone del clan dei Castro.
A Bruxelles è durata fino a tarda notte la discussione tra i rappresentanti di Consiglio, Commissione ed Eurocamera per dare il via libera all'accordo commerciale tra Unione Europea e Stati Uniti, ma l'intesa non è stata trovata. Dopo oltre 5 ore di dibattito, le parti hanno infine deciso di aggiornarsi al prossimo 19 maggio.
Non è bastata una lunga notte di negoziati tra le istituzioni europee per chiudere definitivamente la questione della ratifica dell'accordo commerciale siglato la scorsa estate con gli Stati Uniti. Abbiamo compiuto buoni progressi, ha dichiarato il capo negoziatore del Parlamento Bernd Lange, ma c'è ancora molta strada da fare. I negoziati continueranno il 19 maggio a Strasburgo, nel pieno rispetto delle nostre norme, procedure e scadenze democratiche, ha messo in chiaro l'eurodeputato tedesco. Lo slittamento è arrivato nonostante le pressioni della Commissione e degli Stati membri per chiudere l'intesa, soprattutto dopo le nuove minacce di Trump sull'imposizione di dazi al 25% sulle importazioni di auto e camion dall'Europa, proprio a causa di un non meglio precisato mancato rispetto dell'accordo commerciale da parte di Bruxelles. Anche la maggioranza centrista in Parlamento è divisa, con i popolari che spingono per chiudere l'intesa a tutti i costi, mentre i socialisti tengono il punto sulle salvaguardie richieste proprio dall'Aula del Parlamento nel voto di fine marzo. In particolare, una clausola di rinvio dell'entrata in vigore dell'accordo se i termini dell'intesa non venissero rispettati da Washington e una clausola di sospensione se Trump dovesse violare il tetto massimo del 15% dei dazi o minacciare la sovranità di uno Stato europeo. Ora però si attende una prevedibile reazione rabbiosa dalla Casa Bianca, con i nuovi dazi sulle auto europee che potrebbero infine materializzarsi in risposta alle tempistiche di un normale processo democratico. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Da questa mattina è in corso lo sciopero della scuola contro la riforma degli istituti tecnici del ministro Valditara, una protesta indetta dalla CGIL e dai sindacati di base che sta coinvolgendo studenti, docenti, personale ATA. Manifestazioni si sono svolte questa mattina in decine di città, dal corteo di Milano, l'inviato Alessandro Braga.
La mattinata si è conclusa con una delegazione dei manifestanti ricevuti in ufficio scolastico regionale per consegnare una lettera indirizzata al ministro Valditara e sottoscritta da moltissimi consigli d'istituto in cui viene chiesto di fermare la riforma. Fuori centinaia di manifestanti, tra insegnanti, studenti e lavoratori degli istituti tecnici, che hanno protestato contro quella che considerano una vera e propria controriforma. In primis per il metodo, visto che non c'è stato nessun confronto con chi in quegli istituti lavora davvero, e poi nel merito. Se la riforma verrà approvata, verranno intanto tagliate molte cattedre e di conseguenza posti di lavoro. C'è poi l'abolizione del biennio comune che porterebbe studenti e studentesse a scegliere il loro futuro già a 14 anni. Ancora l'anticipazione dei cosiddetti PTCO, la vecchia alternanza scuola-lavoro, che porterebbe ragazze e ragazze in età da obbligo scolastico a confrontarsi con adulti non formatori. A questo bisogna aggiungere i tagli delle ore di lezione base come italiano-storia. Infine, l'ultimo anno gestito direttamente dalle aziende che plasmerebbero lavoratori pronti, dicono i manifestanti, allo sfruttamento. Un ritorno, insomma, alla scuola classista è la conclusione a cui opporre un netto rifiuto.
A Roma, quattro giovani militanti di estrema destra sono stati denunciati per aggressione contro cittadini stranieri, una vera e propria caccia all'uomo, armati di sfollagente ed altre armi improprie. In una sola sera sono stati aggrediti cinque migranti, hanno spiegato gli inquirenti. Uno di loro, minorenne, è stato sottoposto alla misura cautelare in comunità durante le perquisizioni. Nelle loro abitazioni sono state trovate mazze, spranghe, coltelli e una copia della Mein Kampf. Tra Russia e Ucraina sono continuati tutta la notte attacchi aerei incrociati. Kiev denuncia di aver intercettato oltre 100 droni russi. Mosca afferma di averne distrutti quasi 350. Questi raid confermano che la tregua unilaterale annunciata da Kiev non è stata rispettata. Ora il Cremlino teme che l'Ucraina non rispetti il cessate il fuoco russo previsto per l'8 e il 9 maggio, in occasione delle celebrazioni per il giorno della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Seggi aperti nel Regno Unito per le elezioni amministrative in Inghilterra, Galles e Scozia. Per il laburista Starmer è un test elettorale cruciale. Si vota nel pieno delle polemiche per il caso Mandelson, l'ex ambasciatore negli Stati Uniti vicino a Epstein, nominato proprio da Starmer. I sondaggi preannunciano una sconfitta netta per i laburisti. Il servizio del nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
Per Keir Starmer è il momento della verità. Secondo le previsioni, il partito laburista va incontro ad una sconfitta dai numeri record. Potrebbero essere circa 1900 i seggi persi nei vari collegi. L'autorità di Starmer, ancora coinvolto nello scandalo della nomina dell'ex ambasciatore negli USA, Peter Mandelson, e i rapporti con Jeffrey Epstein, è sotto una minaccia senza precedenti. Non si tratta solo di un voto amministrativo, ma di un test sulla tenuta del governo nazionale. La posta in gioco è altissima. Il Labour rischia di perdere il potere in Galles per la prima volta in un secolo, mentre in Scozia l'SNP, il partito nazionalista, sembra destinato a riconfermarsi. Inoltre, la crescita di Reform UK, guidato dal nazionalista Nigel Farage e dei Verdi, sta erodendo il consenso laburista sia a destra che a sinistra. Per Starmer questo voto rischia di essere l'inizio della fine. Il Premier ha cercato di polarizzare lo scontro definendo i suoi rivali inadatti a gestire l'instabilità globale, ma la frammentazione del voto suggerisce la fine del tradizionale duopolio britannico tra Labour e Tory. Se i risultati saranno negativi, come atteso, Starmer dovrà affrontare forti pressioni interne per cambiare rotta economica o, nello scenario peggiore, per rassegnare le dimissioni a favore di una leadership più radicale.
Sara Milanese e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto. Il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.